Alessandro Lembo conduce La Cura.
Benvenuti amici di Oltrelago a un'ulteriore puntata di La Cura, il programma che vuole in qualche modo esplorare tutte le professioni sanitarie per cercare di capire che cosa i vari specialisti e i vari professionisti fanno e come svolgono materialmente il loro lavoro. Oggi una persona per me speciale perché è anche un'amica. Abbiamo oggi la dottoressa Gabriella Giuliano, che è responsabile del poliambulatorio Marco Polo e che da tantissimi anni, diciamo dall'inizio della sua carriera, si occupa della medicina nucleare. E intanto la saluto e la ringrazio per essere presente qui con noi.
Grazie a te Alessandro.
Bene, allora intanto cominciamo un pochino a definire cos'è la medicina nucleare e di che cosa si occupa.
È una branca della medicina che utilizza le radiazioni che sono generate dal decadimento di un radioisotopo, ovvero sia di un elemento che emette radiazioni dal passare da una situazione instabile a una situazione stabile. E questo fa sì che, utilizzando quindi questo tipo di radiazioni che sono diverse dalle radiazioni X, che sono prodotte in maniera artificiale, queste sono radiazioni invece emesse dal decadimento di un radioisotopo, quindi di un elemento. E questo permette sia di utilizzarla a scopo diagnostico che a scopo terapeutico. La differenza rispetto alla medicina nucleare, rispetto alla radiologia tradizionale, è che gli esami che vengono condotti sono tendenzialmente di tipo funzionale, in quanto il radioisotopo non viene come le radiazioni X facendo una TAC o piuttosto che una lastra o piuttosto che una risonanza con un altro tipo di radiazioni, ovviamente radiazioni elettromagnetiche, vengono erogate dall'esterno. Nel nostro caso invece la sostanza radioattiva viene introdotta all'interno del corpo e se ne seguono i processi funzionali per vedere appunto che cosa succede a livello funzionale, con una macchina esterna che rileva le radiazioni emesse dal soggetto che ha ingerito in qualche modo per bocca o in genere la maggior parte delle volte per via endovenosa il radioisotopo legato a un farmaco, e a questo punto si chiama infatti radiofarmaco. La peculiarità quindi della medicina nucleare rispetto alla radiologia tradizionale, che utilizzano entrambi radiazioni, è quella di generare immagini funzionali e non solo imaging d'organo. Quindi, come dico sempre io, se io faccio una lastra di una, che è diciamo l'esempio più patognomonico, faccio una lastra dell'addome e vedo due reni che stanno lì, tutti due bellini, grandi, giusti, che si vedono comunque. Se io faccio una scintigrafia, quindi se inoculo il radiofarmaco che va a livello dei reni, io uno dei due potrei non vederlo, laddove uno dei due non è funzionante. Questo diciamo che è la differenza sostanziosa e sostanziale fra le due metodiche.
Sì, e questo già fa capire la complessità dell'argomento e in realtà anche l'utilità dell'argomento, perché comunque diciamo in varie branche della medicina, in oncologia in particolare, la medicina nucleare ha un ruolo cardine proprio anche nella diagnosi di varie realtà. Però volevo, noi ci diamo del tu da una vita, quindi manteniamo questo standard anche in questa chiacchierata. E volevo chiederti come si diventa medico nucleare, qual è il corso di studi e come è articolato?
Allora, c'è una scuola di specializzazione che dura 4 anni. Poi io nel mio caso mi sono realmente innamorata di questa metodica.
Prima, scusami se ti interrompo, bisogna essere laureati in medicina e chirurgia.
In medicina, okay. Assolutamente, ho dato per scontato. E, poi c'è appunto il corso di specializzazione che dura 4 anni. E poi appunto nel mio caso io ne ho voluti fare altri 4 come dottorato di ricerca. Nel mio caso specifico in realtà l'amore è nato dopo che ho cominciato a studiarlo, in quanto la medicina nucleare è una branca estremamente affascinante, perché è qualcosa che è legata a un'energia che non si vede ma che ti permette di vedere, ed è quindi qualcosa di alchemico. E sono quindi nel tempo poi, abbinando questo amore per questa metodica, tu poi impari a vedere tutti gli aspetti più difficili, perché non è una semplice appunto risonanza, l'astra, tac, per cui tu dici vabbè, questa ne posso fare 10 al giorno, 5 al giorno, no, perché sei sottoposto a determinate regole legate alla fisica nucleare, quindi al decadimento radioattivo, e con Alessandro lo sappiamo bene, che è capitato varie volte che io appunto gli dicevo guarda, non posso fare questa cosa per un fatto di decadimento radioattivo, quindi ci deve essere un'organizzazione capillare in un servizio di medicina nucleare per ottimizzare al massimo le risorse che tu hai, anche perché non è che abbiamo una centrale nucleare nelle strutture dove si lavora, cioè le scienze di medicina nucleare acquistano dall'esterno una sorgente radioattiva che nel tempo decade, perché chiaramente ha un decadimento radioattivo, e in base appunto al decadimento devi ottimizzare le tue risorse.
Sì, su questo aspetto volevo un attimo che tu ci spiegassi meglio anche un discorso di protezionistica, perché il medico nucleare utilizza le radiazioni nei confronti dei pazienti ma anche nei confronti di se stesso, quantomeno può essere esposto anche lui stesso, diciamo, a contaminarsi tra virgolette con le radiazioni.
A irradiarsi, a prendere radiazioni.
Giustamente, certo.
Esatto. La differenza è molto importante, in quanto le radiazioni X sono radiazioni più penetranti e sono quelle appunto erogate dal tubo radiogeno che viene utilizzato per le TAC, per la radiologia, mentre invece le radiazioni emesse per scopo diagnostico, non terapeutico, perché per lo scopo terapeutico si utilizzano altri tipi di radioisotopi che hanno un altro tipo di lunghezza d'onda, perché ogni radiazione ha una lunghezza d'onda e vengono riconosciute in base a quello. Le onde elettromagnetiche hanno una determinata lunghezza d'onda, le onde eco hanno una determinata lunghezza d'onda, cioè ogni radiazione ha una lunghezza d'onda che le caratterizza. Quindi le radiazioni X sono quelle molto penetranti, le radiazioni gamma che vengono utilizzate nella medicina nucleare sono radiazioni morbide, per così dire. È chiaro che è importante per una protezione del proprio corpo, quindi dell'operatore, sia il tempo di esposizione, un po' come il Covid. Mi ricordo durante il Covid, che di cui non si sapeva ancora niente sul Covid, una virologa assimilò il Covid alle radiazioni e disse esattamente quello che sto per dire, cioè trattate il Covid come le radiazioni, ridurre il tempo di esposizione e la distanza dalla persona. Esattamente la stessa cosa. Quindi se io entro in una stanza dove c'è una persona che ha il Covid e ci sto 30 secondi, è chiaro che molto probabilmente non mi sono presa niente. Viceversa, se questa persona ha in corpo le radiazioni per fare un esame che faccio io. Viceversa, se io in questa stanza invece ci sto un'ora, è chiaro che le probabilità di irradiarmi barra di contagiarmi aumentano in maniera esponenziale con la durata del tempo e anche della vicinanza dal corpo malato di Covid barra con la radioattività addosso. Non ricordo però il nome di questa virologa, che a me aprì un mondo, perché chiaramente da quel momento io ho utilizzato quel criterio durante il periodo del Covid, dico.
Certo, no, mi sembra peraltro un esempio veramente calzante e anche semplice da comprendere, ma un'altra domanda, poi parliamo un po' di come è strutturato un servizio. Una domanda molto rapida: come fai a sapere quante radiazioni hai preso nell'arco di un certo periodo di tempo?
Esistono degli strumenti che sono poi dei film radiologici di cui è dotato qualsiasi operatore, che sono i dosimetri. Questo dosimetro, per quanto riguarda le strutture, i soggetti che nelle strutture che operano con radiazioni non liquide, quindi quelle, diciamo, la radiologia tradizionale, la TAC, la raggi X, eccetera, è solo un dosimetro che si mette addosso, quindi corporale. Per noi che invece siamo medici nucleari, che quindi manipoliamo le sostanze radioattive con le mani, perché dobbiamo prendere una siringa e inoculare nel soggetto la sostanza radioattiva, esiste anche il dosimetro ad anello. Quindi in questo modo abbiamo una maggiore attenzione per quanto riguarda sia l'erogazione, l'irradiazione corporale, che l'irradiazione della parte del nostro corpo che dovrebbe essere, e lo è in effetti, più soggetta all'irraggiamento di questa sostanza radioattiva.
Ti ringrazio per questa precisazione, perché è una domanda che nel mio campo ogni tanto qualche paziente fa, no? Proprio perché magari non ha compreso bene come fa l'operatore poi a rendersi conto, e quindi adesso l'abbiamo chiarito. Allora, la domanda che ti volevo fare adesso è: come è strutturato un servizio di medicina nucleare?
Allora, fondamentalmente bisogna ottimizzare la radioattività che ti viene consegnata dalle ditte autorizzate. Noi non produciamo in Italia sostanze radioattive, e questo si sa, quindi arrivano le sostanze radioattive, o quantomeno non quelle di cui si occupa in parte, perché alcune le utilizzano, per esempio l'FDG, ci sono strutture che lo producono, però è un radioisotopo estremamente veloce. Io parlo di radiazioni che hanno una durata più lunga, quelle che si utilizzano nella medicina nucleare tradizionale. Quindi quando tu ricevi questa sostanza radioattiva devi calcolare il tempo di decadimento dal momento in cui ti viene consegnata al momento in cui poi ti viene consegnata la settimana successiva, il mese successivo, a seconda, diciamo, del carico di lavoro, in modo da ottimizzare il tipo di esami che devi fare, anche perché non a tutti gli esami dai la stessa quantità di radiazioni, dipende dal tipo di organo che tu devi indagare. Quindi ci sono esami che hanno bisogno di pochissima radioattività, e allora tendenzialmente li farai quando, come diciamo noi in gergo, la radioattività è più carica, mentre invece esami in cui hai bisogno di una maggiore quantitativo di radiazioni li farai quando invece la radioattività è più carica. Quindi bisogna ottimizzare le risorse in questo modo e valutare appunto tutti i tempi di decadimento. È una metodica estremamente divertente, ecco, non è noiosa, cioè non fai una TAC, una lastra, devi calcolare una serie di variabili e farle incastrare fra di loro, quindi è sempre una costante. Se ti arriva un esame d'urgenza e vedi: ma riesco a farlo, mi basta il radioattivo, è estremamente dinamica. Questa è la differenza con la, almeno per me, con la radiologia tradizionale.
Bene, e com'è strutturato proprio il vostro lavoro? Avete dei tecnici che si occupano di una parte, fa tutto il medico?
No, dimmi pure. Sì, c'è una distribuzione dei ruoli. Diciamo che tendenzialmente sia il tecnico che l'infermiere che il medico possono somministrare la sostanza radioattiva. poi diciamo almeno da noi lo facciamo io e i tecnici, le infermiere meno. Abbiamo vari tecnici, siamo due medici e ci abbiamo ovviamente le infermiere, quindi che ognuno può fare. L'unica cosa che deve fare il medico, che non possono fare le altre strutture, le altre figure professionali, è l'interpretazione dell'esame, ovviamente, quindi stilare il referto. Poi altrimenti, sotto la guida del medico nucleare, sia il tecnico che l'infermiere possono assolutamente somministrare la sostanza radioattiva.
Quindi stiamo parlando, è venuto fuori un pochino come sottofondo del nostro discorso, di diagnostica. Allora, vediamo un po' quali sono le principali linee diagnostiche che può utilizzare la medicina nucleare e a chi poi è utile.
Allora, c'è tutto un ramo dell'oncologia con l'utilizzo della scintigrafia ossea, della ricerca del linfonodo sentinella, che è una tecnica preoperatoria per il tumore della mammella, piuttosto che dei melanomi, piuttosto che di altri tipi di tumori cutanei. Sta l'uso della PET, che però utilizza un tipo di emissioni di radiazioni più forti rispetto al resto della medicina nucleare, in quanto sono positroni, tant'è vero che PET è un acronimo e sarebbe Positron Emission Tomography. La quantità di radiazioni si calcola sui kilo electron volt, ed è 5 volte tanto quella della PET rispetto alla medicina nucleare tradizionale. Quindi lì l'accortezza dell'operatore deve essere maggiore, quindi una maggiore attenzione alla permanenza, quindi alla durata di permanenza e al contatto non troppo vicino, ovviamente. E poi abbiamo quindi tutta la parte oncologica, la parte legata allo studio della tiroide. Noi possiamo vedere un paziente che ha dei noduli alla tiroide, non sapere nulla di questi noduli e scoprire, facendo una scintigrafia, che uno di questi lavora tantissimo, è il cosiddetto morbo tumor o adenoma, e questo fa sì che in qualche modo la tua ghiandola lavori di più, con delle conseguenze ovviamente a livello clinico importanti. Non te lo può dire solo la medicina nucleare, se quello è un nodulo cosiddetto caldo. Questo per quanto riguarda lo studio della funzionalità tiroidea, oppure fare una diagnosi differenziale fra una tiroidite, che è una semplice banale infiammazione della tiroide, con un morbo di base, dove che invece è una malattia autoimmune con un'iperfunzione della ghiandola, questo sempre tiroide. Oppure quello che dicevo all'inizio, vedere la funzionalità dei reni, quindi una scintigrafia renale ti vede e ti dà l'esatta funzione separata dei due reni, quanto funziona il tuo rene sinistro e quanto numericamente, quindi con un valore numerico, ti funziona il rene destro. Quindi tu potresti avere, sempre con due reni che tu vedi a livello ecografico normali e bla bla, poi vai a fare la scintigrafia e vedi che uno dei due funziona meno dell'altro, ed è l'unico che ti può dire questo, magari perché ha avuto un'infezione nel pregresso o qualsiasi altro tipo di patologia che ha potuto,
dimmi. No, concludi.
Ha potuto in qualche modo alternarne la funzione e non l'immagine, quindi non la morfologia. No, sono concluso.
Sì, questo volevo aggiungere questo, che è estremamente importante in medicina, proprio perché noi attraverso delle formule varie possiamo arrivare a capire quant'è il filtrato renale, ma non lo possiamo caratterizzare destro e sinistro, e la medicina nucleare, soprattutto quando ci sono dei dubbi dal punto di vista della funzionalità renale, ci aiuta molto a capire proprio bene come stanno le cose. Quindi direi una scintigrafia renale, che peraltro, se non ricordo male, non dà neanche una grande quantità, diciamo, di radioattività.
Assolutamente, è uno degli esami a più basso dosaggio di radiazioni, ma peraltro ti dà anche il GFR, appunto il filtrato glomerulare totale, più verosimile rispetto a tutte le altre metodiche che si possono estrapolare nel laboratorio d'analisi. Quindi quando un nefrologo ha un dubbio sull'esatto valore del GFR, chiede sempre la scintigrafia renale, perché purtroppo il laboratorio che estrapola quel numero, non è che sbaglia il laboratorio, la metodologia può essere inficiata da determinate condizioni della persona, ma fa assolutamente fisiologiche, quindi che non devono essere patologiche, ma può essere inficiata.
Sì, di fatto è un po' una derivazione da una formula che non può essere precisa. Però voi utilizzate la metodica, le varie metodiche, anche per patologie non oncologiche.
Anche come la scintigrafia.
Anche in ortopedia, per esempio.
Anche in ortopedia, assolutamente sì. Per esempio, se io ho un dolore alla mia protesi all'anca e faccio una lastra, e la protesi all'anca piuttosto che al ginocchio risulta ben messa, che non ci sono problemi, la scintigrafia ossea è l'unica che può fare diagnosi di mobilizzazione, cioè la protesi che si sta muovendo, ed è l'unico esame che lo può dire, e quindi a quel punto l'ortopedico sa che quella protesi purtroppo va rimossa, perché il paziente o fare una terapia, questo lo sa l'ortopedico ovviamente, però è l'unica metodica che ti dice se la protesi è messa bene o non è messa bene, cosiddetta mobilizzazione, appunto, cioè si è mossa in qualche modo. Questo per quanto riguarda la parte ortopedica, ma ce ne sono anche altre, le fratture da stress in quelli che corrono, che fanno, diciamo, attività sportiva, oppure non lo so, fratture vertebrali che uno vede incidentalmente con una lastra, fa dare una data di quando è successo questo, se è una frattura vecchia o se è una frattura più recente, quindi quando cercare di datarla nello spazio, nel tempo, questa cosa.
Sì, questo mi fa pensare come sono importanti in medicina, in qualunque ambito della medicina, saper dare le indicazioni su quando fare un esame. Lì cambia proprio tutto, perché in realtà tu acquisisci delle informazioni attraverso un esame scelto nel momento giusto, soprattutto l'esame giusto. Acquisisci delle informazioni che ti permettono di fare diagnosi e comunque di stabilire un percorso anche terapeutico, per cui direi che l'importanza rinnovata anche con metodiche tipo la PET della medicina nucleare rimane proprio centrale. Certamente in oncologia non c'è dubbio, perché anche per la definizione dell'operabilità, per esempio, di un paziente con un tumore del polmone, ormai lo standard comunque è sempre di fare una PET, che ci consente di capire l'attività della neoplasia e se ci sono altre cose in giro per il corpo. In fondo è un esame unico che ci aiuta in qualche modo a definire un po' lo stato del paziente, quindi tant'è vero che questa metodica si è molto diffusa, a volte con delle indicazioni anche un po' eccessive, però un po', diciamo, fuori logica, che lì bisogna sempre avere molto l'attenzione nel fare l'esame che serve nel momento in cui serve. Non so che ne pensi.
Assolutamente. L'esempio più eclatante della PET, dell'utilizzo dell'importanza della PET, che si fa normalmente ed è nato anche per questo, è nato soprattutto per questo, è quando tu vuoi vedere se un tessuto non operato, quindi un tumore da qualche organo che ha subito radioterapia, tu vai a fare un attacco e vedi che le dimensioni magari sono un pochino ridotte e quindi tu pensi, oddio, la radioterapia non è servita a niente. Vai a fare la TAC, la PET, scusami, vai a fare la PET e vedi che questa lesione non prende la sostanza radioattiva e allora a questo punto tecnicamente il paziente può ritenersi guarito, che è un tessuto, sì, che è vero, sta lì, perché nessuno è andato a toglierlo con le forbici, ma è praticamente morto, bruciato.
Non è più attivo, certo.
Esattamente.
Allora, un'altra domanda, andiamo verso la conclusione, mi sembra che abbiamo chiarito molto bene quello che è il tuo lavoro, però una domanda te la volevo fare. La medicina nucleare ha anche un risvolto, vari risvolti direi, terapeutici. Ce ne puoi parlare un attimo?
Quello più importante, quello più noto, che si fa da 50 anni, 60 anni, non lo so, da veramente da tanto tanto tempo, è per quanto riguarda il tumore della tiroide, utilizzando delle sostanze radioattive a base di iodio, in quanto la tiroide è avida di iodio, ovviamente uno iodio radioattivo, non lo iodio del mare, che brucia appunto le eventuali metastasi o recidive di malattia in loco, come per esempio altri radioisotopi che possono andare a bruciare, utilizzo un termine ovviamente semplice, che è chiaro che non è che bruci, cioè non è che prendi il cerino, a uccidere il tessuto neoplastico, utilizzando sempre altri radioisotopi per quanto riguarda le metastasi da tumore della prostata. Questi diciamo che sono, come per esempio per quanto riguarda altri tipi di tumori che possono essere legati ad altre molecole che vanno esattamente, solo, esclusivamente, perché hanno un tropismo, cioè hanno, è come se fossero delle molecole radioguidate, vanno solo dove devono andare. Mentre invece la radioterapia, che è a fasce esterni, per quanto tu eroghi la sostanza radioattiva, la sorgente radioattiva in maniera il più preciso possibile, il più collimato possibile il fascio di radiazioni, comunque dall'esterno all'interno deve andare. In questo caso invece il radioisotopo lo si prende per bocca e va solo dove deve andare, è come se fosse una specie di organuccio radioguidato che va solo nella zona dove deve agire. A questo punto le radiazioni non sono più quelle della medicina nucleare che abbiamo detto prima, cioè radiazioni gamma o i positroni della PET, ma sono radioisotopi che hanno un'emissione, sono o beta o alfa emittenti, ovvero sia che il loro trasferimento lineare di energia, ovvero sia LET, è in pochi micron, in modo da poter distruggere la cellula dove loro devono agire, perché altrimenti non distruggerebbero, se il loro è una radiazione molto morbida che entra esce, lei deve rimanere lì e deve uccidere lì dove è andata, quindi deve avere un trasferimento lineare di energia in pochissimi micron di tessuto.
Questo, se ci pensiamo, è un po' quello che un po' in tutti i settori della medicina si sta facendo, soprattutto in oncologia.
Esatto.
Quello
esatto.
Di trovare dei farmaci cosiddetti intelligenti che vanno esatto. Nel posto in cui devono andare per aiutarci a combattere. Un po' una freccia con un bersaglio ben preciso.
Preciso, infatti, terapia a bersaglio, esattamente. Solo quello, cioè non i tessuti intorno. Devono essere preservati, perché altrimenti è chiaro che hai una serie di effetti collaterali che se è possibile bene non averli, insomma, ecco.
Bene, bene, mi fa piacere perché abbiamo dato anche un'idea un pochino di questo percorso. L'ultima domanda è questa, quali sono le prospettive future per la medicina nucleare? Che cosa bolle in pentola?
Una serie di molecole piuttosto che radioisotopi, per quanto riguarda i radioisotopi / molecole, che vadano appunto con la terapia intelligente, quella che hai appena detto te, e infatti molti convegni si fanno su questa cosa qui, e ci studiano varie molecole che agiscano solo nel tessuto bersaglio, quindi una terapia, una radioterapia metabolica, oppure altri farmaci legati alle radiazioni, soprattutto PET, perché si è visto come appunto la radiazione oncologica sia, e questo me lo devi dire tu Alessandro, sia in continuo aumento, quindi con nuovi radiofarmaci che possano andare in tumori diversi, che hanno quindi un tropismo diverso. Infatti la PET non ha solo un tipo di radiofarmaco, ma ce ne sono già alcuni e se ne stanno studiando sempre di più. Quindi sia nella diagnostica che nella terapia, appunto, ci stanno nuove molecole, chiamiamole molecole in termine improprio, però radiofarmaci è più giusto, che si stanno studiando per l'utilizzo sia in terapia che in diagnostica.
Sì, ti confermo questo, peraltro diciamo è vero che la popolazione dei pazienti oncologici aumenta, però è anche vero che le prospettive di cura, anche per merito di quello che hai appena detto te, cioè di nuovi farmaci in ambito...
Perché è aumentata la diagnostica, nel senso il vederli prima, ecco perché è aumentata, cioè certo. Prima... tendenzialmente uno non tendeva a fare gli esami, adesso invece c'è una maggiore sensibilità da parte delle persone a fare la prevenzione, e a quel punto è chiaro che lo trovi prima e, come stai dicendo tu ora, guarisci.
Si fa una diagnosi precoce, chiaramente curare un tumore all'inizio è molto più semplice che doverlo affrontare quando magari c'è già una fase avanzata. Bene, io sono molto soddisfatto di questa chiacchierata, ti ringrazio molto la dottoressa Giuliano per il suo lavoro che mette a disposizione un pochino di varie branche della medicina, di vari specialisti, e che ci aiuta proprio nel lavoro di ogni giorno per definire sempre meglio un pochino il percorso poi terapeutico che quel paziente deve fare. La ringrazio e
ringrazio io a voi.
Bene, ci vediamo alla prossima, ci sentiamo alla prossima puntata.
Ok, buona giornata, grazie.